La storia in giallo. Un programma di Antonella Ferrera. Regia di Italo Moscato.
Pierpaolo Pasolini. In tutta la mia vita non ho mai esercitato un atto di violenza, né fisica né morale, semplicemente perché mi sono affidato alla mia natura, cioè alla mia cultura. Pierpaolo Pasolini.
È l'una e mezzo di notte del primo novembre 1975. Improvvisamente un Alfa Romeo GT grigio metallizzato imbocca a tutta velocità il lungomare Duilio di Ostia, contromano. Nella sua corsa sfreccia davanti una pattuglia dei carabinieri che subito si lancia all'inseguimento.
Dove crede di andare quello?
Sta rallentando, affiancalo.
Quando l'ha puntato Antonino Cuzzupè, gli fa cenno di fermarsi, l'Alfa sembra accostare. Poi riparte sgommando e tenta la fuga. Dopo 700 metri soltanto, la gazzella lo costringe a una brusca frenata. Cuzzupè si avvicina imbracciando il mitra.
Scendi con le mani in alto, niente scherzi.
Ad aprire lo sportello è un giovane, dallo sguardo spaventato. Si muove adagio, sembra arrendersi. Poi si gira di scatto e prova a scappare. Corre disperatamente, ma i due carabinieri gli sono subito addosso. Lo portano alla più vicina stazione dell'arma, dove viene identificato.
Pelosi Giuseppe, di anni 17. È nato a Roma e risiede a Guidonia, località Setteville. Nulla facente. Ha precedenti per piccoli furti e qualche rissa.
È leggermente ferito alla testa. Dice di averla sbattuta sul volante quando ha frenato, ma non chiede di essere medicato. Insiste invece affinché si cerchi nell'auto.
Ho perso il mio anello. È d'oro, con una pietra rossa.
I carabinieri trovano invece un pullover sdrucito e un plantare, uno soltanto. Ma è la carta di circolazione che attira subito la loro attenzione. L'Alfa GT è intestata a Pierpaolo Pasolini, lo scrittore, il poeta, il regista.
Lo sai di chi è quell'auto? Dove l'hai presa?
L'ho rubata.
Pasolini, ti dice niente il nome. È una persona famosa e l'auto è la sua.
Era davanti al cinema Argo. Stava lì parcheggiata, mica lo sapevo che era la sua.
Pino Pelosi, detto Pino la Rana, viene trasferito al carcere minorile di Casal del Marmo. Mentre cammina verso la sua cella, continua a ripetere in modo ossessivo la stessa frase.
Mamma, perdonami per quello che ho fatto.
Nella notte la sua famiglia viene avvisata.
Vostro figlio è stato arrestato per furto.
Alle 5 del mattino il caso sembra ormai chiuso. Ore 6:30, idroscalo di Ostia. Sono le prime luci dell'alba quando Maria Lollobrigida, una casalinga di 46 anni, sta aiutando il marito a scaricare alcuni pacchi dall'auto. Sono davanti a casa, una delle tante casupole abusive della zona. Qualcosa, nello sterrato, attira la sua attenzione.
Guarda lì. Hanno buttato un sacco di monnezza, sti zozzoni.
Va per spostarlo, ma quando è vicina, si accorge che c'è sangue. Molto sangue.
Oddio mio, Alfredo! Vieni qui subito!
Il marito accorre. Non ci sono dubbi. Quel fagotto insanguinato è il corpo di un uomo. Bisogna avvertire la polizia, subito.
Gianfranco, pia la macchina e vai al commissariato. Sbrigate!
Mentre il figlio si allontana, Alfredo e Maria Lollobrigida rimangono lì a guardare, impietriti. Fra le mani stringono ancora le buste piene di gnocchi e bottiglie di vino. Quel giorno dovevano festeggiare un compleanno, un giorno di festa in famiglia. Sono le sirene della polizia giunta sul posto a rompere il silenzio. Il commissario Vitali si china ad osservare il cadavere. Esteso Bocconi, con il braccio destro ripiegato sotto il torace e quello sinistro lungo il fianco. Quando lo gira, mormora stupito.
Sembra Pasolini.
Mentre qualcuno dei suoi gli fa notare che poco distante c'è una camicia insanguinata, vede qualcosa lì vicino, qualcosa che brilla. È un anello con una pietra rossa. Lo raccoglie, ma non gli dà particolare importanza. In quel momento è più urgente sapere chi sia il morto. Vitali dà ordine di telefonare a casa di Pasolini. All'altro capo del filo risponde una voce femminile. E Graziella, la cugina, che da anni vive con lui.
Pierpaolo non c'è, stanotte non è tornato a dormire.
Trascorre ancora un po' di tempo prima che la polizia riesca a sapere dove era stato la sera prima. Era con Ninetto Davoli, l'attore, suo amico. Davoli viene convocato sul posto. Sono le 10 del mattino. Una piccola folla di curiosi ha ormai invaso il campetto sterrato. Un uomo affannato si fa largo tra la gente. Vede quel corpo massacrato e scoppia in lacrime.
Sì, è lui. È Pierpaolo.
Ninetto Davoli non ha dubbi nel riconoscere il suo amico Pierpaolo Pasolini.
Ci sono altri reperti lì intorno. Due tavole di legno spezzate, un bastone. Ma a qualcuno torna in mente quell'anello d'oro con la pietra rossa.
È il teppistello che abbiamo arrestato stanotte. Non si lamentava di averne perso uno proprio fatto così.
Un magistrato si reca immediatamente al carcere minorile di Casal del Marmo per interrogare Pino Pelosi.
È tuo quest'anello?
Sì, l'avevo perso in macchina.
Lo hanno trovato accanto al cadavere di Pasolini.
Il ragazzo crolla.
Non volevo ammazzare, non volevo! È stato lui che ha cominciato. Mi ha colpito e quando ho sentito il sangue sulla faccia non ci ho visto più. E allora ho cominciato a colpirlo pure io. Poi lui è caduto a terra e quando l'ho visto che non si muoveva mi sono spaventato. Sono montato in macchina e sono scappato.
Il magistrato non si accontenta e vuole che Pelosi racconti tutto dall'inizio.
Ripartiamo da ieri sera.
Saranno state le 10:30, le 11. Io stavo al bar vicino alla stazione Termini con degli amici. Si è avvicinata un'alfa. È sceso un signore magro con gli occhiali. E ha detto a un amico mio, ci facciamo un giro? Lui si è messo a ridere ma non ci è andato. Poco dopo quell'uomo è ripassato e l'ha chiesto pure a me.
Tu ci sei salito sull'auto?
Sì. Mi ha portato a mangiare qualcosa in una trattoria dove lo conoscevano bene. Lui intanto beveva una birra e mi faceva un sacco di domande. Poi siamo usciti e siamo andati verso Ostia. Anzi, prima siamo fermati a fa' benzina.
Vai avanti.
Pelosi racconta di un rapporto sessuale solo iniziato. Dice che è sceso dall'auto e che l'uomo lo ha seguito. Gli chiedeva qualcosa, ma lui, Pino la Rana, non ne voleva sapere.
Lui si è arrabbiato, ha cominciato a menarmi. Allora mi sono messo a correre, ma c'avevi i tacchi e sono cascato. Per terra ho visto una tavoletta di legno. L'ho presa e gli ho rotto in testa.
Fanno a botte in maniera feroce. Calci, pugni, bastonate. Ma nessuno dei due si arrende. Fin quando?
L'ho visto andare giù. Sono rimasto a guardarlo, ma lui non si muoveva. Non ci ho capito più niente e sono scappato. Poi mi hanno preso.
Gli sei passato sopra con l'automobile?
E che ne so io, era buio pesto. Forse. Mentre facevo manovra ho sentito che la macchina faceva un sobbalzo. Ma non l'ho fatto apposta!
Il giorno dopo, la notizia rimbalza su tutti i quotidiani.
Pierpaolo Pasolini è stato ucciso. È accaduto stanotte a Ostia, a 200 metri dal mare. La scena del delitto è uno sterrato deserto. Lo scrittore è stato massacrato a colpi di bastone da un ragazzo, uno come quelli dei suoi romanzi.
Come Ragazzi di vita, ovvero storie di borgate romane, di vite sbagliate, di adolescenti sbandati. Storie di giovani come Pino la Rana.
Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, era soltanto caldo. Era come una mano di colore data sul venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli autobus coi grappoli agli sportelli. Nei centri delle borgate, nei bivi, come lì a Tiburtino, la gente s'ammassava, correva, strillava, che pareva ad essere nei bassi fondi di Shanghai. E bande di giovanotti che facevano a fugge coi loro motori, Lambrette, Ducati o Mondial, mezzi ubriachi, con le tute unte aperte sul petto nero, oppure acchittati che parevano usciti da una vetrina da Piazza Vittorio.
È un libro scritto in dialetto, dai contenuti crudi, provocatori, che fa parlare. L'accusa è di oscenità. La prima, ma non l'ultima, della produzione artistica di Pierpaolo Pasolini. Lo scrittore cerca di difendersi.
Io non ho inteso fare un romanzo nel senso classico della parola, ma la testimonianza di 2 anni da me vissuti in un rione romano. La parlata in romanesco è stata una esigenza stilistica. Nel titolo, con Ragazzi di vita, ho inteso dire ragazzi di mala vita.
Uno dei brani incriminati è quello dove parla della Nadia.
La Nadia stava distesa lì in mezzo con un costume nero e con tanti peli neri come quelli del diavolo che gli si intorcinavano sudati sotto le ascelle, e neri di carbone aveva pure i capelli e quegli occhi che ardevano inveleniti. Era sui 40 anni, bella grossa, con certe zinne e certi coscioni tosti che facevano tante pieghe, con dei pezzi di ciccia lucidi e tirati che parevano gonfiati con la pompa. C'aveva le madonne, perché s'era stufata di stare lì, in quella caciara di fanatici. Tanto lei il bagno nel mare non lo faceva manco per niente. L'aveva fatto la mattina, il bagno, al mattonato, nella bagnarola di Sor Anita. Il Riccetto, Alvaro e Rocco neppure erano 10 minuti che erano lì. E lei già se ne sarebbe voluta andare per i fatti suoi. «Che te rode, Nadia?» le fece Alvaro calmo calmo, vedendo che ci aveva i nervi. Lei, a quelle parole, sbottò tutto in una volta. «E namo, fece, famo quello che dobbiamo fare, una cosa sbrigativa e buonanotte!»
In quell'occasione, dalla parte di Pasolini, si schiera il poeta Giuseppe Ungaretti.
Ho letto Ragazzi di vita e stimo che sia uno dei migliori libri di prosa narrativa apparsi in questi anni in Italia. È il libero compito del romanziere rappresentare la realtà com'è. Pasolini è lo scrittore più dotato che oggi possediamo. Ogni sua attività, romanzo, critica, erudizione, poesia, offre risultati che onorerebbero chiunque.
Versi, romanzi, saggi, film. Tutto questo era Pierpaolo Pasolini, ma anche uno scomodo testimone della crisi che stava attraversando l'Italia. Le sue idee erano sempre scandalose, perché è la verità ad essere sempre scandalosa. Come la questione della sua dichiarata omosessualità.
Lo scandalo del contraddirmi, degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria. La sua allegria, non la millenaria sua lotta. La sua natura, non la sua coscienza. È la forza originaria dell'uomo. Una luce poetica ed altro, io non so dirne.
Il cinema lo aveva scoperto all'inizio degli anni 60. Decise di fare un film senza sapere nulla di come funzionasse. Il suo entusiasmo sul set di Accattone però era contagioso. Bernardo Bertolucci, allora giovanissimo, era il suo aiuto regista.
Pierpaolo scopriva l'uso del carrello, di quelle sue lenti panoramiche sui primi piani, la scabrezza di una certa recitazione. Io assistevo con commozione alle sue invenzioni. Mi sembrava di vivere le origini del cinema, di assistere per primo alla prima carrellata, alla prima panoramica.
Il cinema lo aveva catturato fin quasi a sequestrarlo e aveva cresciuto via via una morbosa curiosità dell'opinione pubblica verso di lui e le sue opere.
La passione che aveva preso la forma di un grande amore per la letteratura e per la vita gradualmente si è spogliata dell'amore per la letteratura ed è diventata ciò che realmente era, una passione per la vita, per la realtà intorno a me, realtà fisica, sessuale, oggettuale, esistenziale. Questo è il mio primo e solo grande amore ed il cinema mi ha in un certo senso spinto a tornare a quello, ad esprimere solo quello.
Quel mondo aveva regalato a Pasolini anche profonde amicizie. Ninetto Davoli, Sergio Citti, tra tutti la più importante forse l'attrice Laura Betti.
Ricordo e so di un giorno molto lontano in cui, tra tanta gente di cui non ricordo e non so, entrò nella mia casa un uomo pallido, attirato, chiuso in un dolore misterioso, antico, le mani pazienti da artigiano. Sapeva di pane e di primula. Il pane era il dolore e la primula l'amore.
Il 6 novembre 1975, ai funerali di Pierpaolo Pasolini, partecipa una folla immensa. Tra le migliaia di persone sfilano nella camera ardente il pittore Guttuso, il patriota greco Panagoulis, giunto da Atene assieme al musicista Theodorakis, Alfonso Gatto, Alberto Moravia, Enzo Siciliano, Dacia Maraini, Cesare Zavattini. Moltissimi intellettuali e tanta gente del popolo, quella che lui amava, dei suoi romanzi, dei suoi film.
Abbiamo perso un poeta, diceva commosso Alberto Moravia. E di poeti non ce ne sono tanti nel mondo. Ne nascono tre o quattro soltanto ogni secolo.
Quel poeta sempre in bilico tra pensosità e leggerezza che aveva scritto:
commosso sulla mia infelicità, felice credo nel conforto della parola che svela, che degrada. Temo solo la morte, il puro fatto della morte. Tutto il resto si gioca.
C'è ancora chi vuole ricordarlo in vita, insostituibile maestro, come Maria Antonietta Macciocchi, direttrice del giornale Vie Nuove.
Entrò in redazione con i blue jeans stretti da un cinturone di cuoio con le borchie, la camicia aperta sul collo, l'aria un po' canagliesca, il tutto contrastante con la sua gentilezza e timidezza, con l'impaccio di un giovanotto ben educato. Pasolini era l'intellettuale più dolce, più delicato, più disponibile che avessi conosciuto. Trovava sempre il modo di ribaltare i tabù, di star lontano dalle banalità, dalle idee correnti. Aveva un volto scavato e zigomi ossuti che mi facevano pensare a Dostoevskij. Dopo i nostri incontri, uscivamo insieme per via Sicilia e andavamo a sederci al tavolino di ferro smaltato di un caffè. E lì lo interrogavo sulla vita culturale italiana. Diventò il mio unico maestro. Parlava con la voce bassa, discreta, un po' afona.
Alle 17 l'immenso corteo funebre si muove lentamente dalla Casa della Cultura verso Campo dei Fiori. La televisione trasmette le immagini, pugni alzati, fiori, lacrime. Anche se non mancano le voci fuori dal coro.
Finalmente ce lo siamo levato dai piedi, afferma qualcuno, certo di interpretare il pensiero di molti.
Ma non sono soltanto il dolore e la rabbia che alimentano lacrime e parole. C'è chi, da subito, solleva dei dubbi su quella tragica morte. Scrive Alberto Arbasino.
Non c'è bisogno di essere Agatha Christie per sottolineare l'affinità preoccupante tra la fine di uno scrittore e regista proprio nei luoghi dove sono ambientati i suoi romanzi e i suoi film. Sono il primo posto che ti viene in mente, ma solo in una cattiva sceneggiatura.
Secondo Sergio Citti, non poteva essere stato un ragazzo di 17 anni ad ucciderlo.
Pierpaolo era forte come un toro.
Si fa strada persino l'ipotesi dell'omicidio politico. Ne parla anche Bernardo Bertolucci.
Credo che questo sia un delitto non soltanto contro la sua persona, ma contro la cultura, contro l'intelligenza. Non so assolutamente chi siano stati i suoi assassini, né il movente che avessero. Comunque è come se ci fosse stata la decisione di farlo tacere per sempre.
Un gruppo di intellettuali firma un appello affinché venga fatta piena luce sull'assassinio. In testa al gruppo c'è Oriana Fallaci, che dalle prime pagine dell'Europeo avanza dubbi sull'operato della polizia. Pubblica una serie di articoli basati sulla testimonianza del ragazzo che sa, figura tutt'oggi avvolta dal mistero del segreto professionale. La sua controinchiesta scatena un terremoto.
Pasolini non venne aggredito e ucciso soltanto da Pelosi, ma da lui e da altri due teppisti. Erano giunti a bordo di una motocicletta dopo la mezzanotte ed erano entrati insieme a Pasolini e a Pelosi in una baracca. Dopo un po' cominciarono le urla e un violento alterco. A un certo punto Pasolini spalancò la porta e uscì correndo verso la sua automobile. I giovani lo raggiunsero e lo agguantarono. Lui si divincolò e riprese a fuggire, ma gli furono di nuovo addosso e continuarono a colpirlo.
I dubbi sollevati dalla Fallaci sembrano convincere alcuni inquirenti. Ma qualcosa si inceppa nel meccanismo delle indagini e non si approda più a nulla di concreto.
Intanto, gli amici più stretti non riescono a darsi pace, soprattutto Ninetto Davoli, che è stato l'ultimo a vederlo la sera prima. Pierpaolo lo aveva raggiunto al ristorante Pomidoro, al quartiere San Lorenzo.
Ero insieme a mia moglie. Lui ci parlava di questa violenza che ci circonda. Diceva che la vita nelle borgate non era più quella di una volta. Quei giovani erano trasformati, afferrati dal turbine del capitalismo. Poi ha detto una frase che mi ha colpito.
È odiosa la gente. Venendo qui al ristorante ho sempre camminato a testa bassa. Non volevo vedere in faccia nessuno.
Paolo diceva che l'Italia è diventato un paese orrendo. Che i ragazzi di oggi sono peggiori di quelli prima dello sviluppo. Uno sviluppo che non ha niente a che fare con il progresso. Diceva che non c'è più differenza tra i borghesi dei parioli e i sottoproletari delle borgate. Dava tutta la colpa al consumismo.
Non sarà il comunismo a distruggere la religione, ma il consumismo.
Tuonava così anche dalle prime pagine del Corriere della Sera, nella famosa colonnina intitolata Scritti Corsari, che suscitò altri scandali, altre polemiche. Sebbene fin dall'inizio Pasolini avesse dichiarato le sue intenzioni.
Io non ho alle mie spalle nessuna autorevolezza, se non quella che mi proviene paradossalmente da non averla voluta, dall'essermi messo in condizioni di non avere niente da perdere e quindi di non essere fedele a nessun patto che non sia quello con un lettore, che io del resto considero degno di ogni più scandalosa ricerca.
La morte di Pierpaolo Pasolini è stata dunque consumata così, in fretta, come la vita, bruciando titoli su titoli, ferite su ferite, tristi rivalità su chi l'avesse visto, toccato, sentito per l'ultima volta, sinistre accuse e poi processi. Scrisse Alberto Moravia.
È stato detto che doveva finire in quel modo, che forse aveva voluto e cercato una morte simile. Sono le idee che la gente si fa della morte, come se dipendesse da noi di avere una morte simile alla vita. Il 26 aprile del 1976 il Tribunale dei Minori di Roma dichiarò Giuseppe Pelosi colpevole del delitto di omicidio volontario in concorso con ignoti. Un anno dopo la Corte d'Appello confermò la condanna per omicidio volontario, ma ritenne che mancasse la prova che il delitto fosse stato commesso in concorso con altri. La verità è in più sogni, non in un sogno solo.
Buon pomeriggio da Antonella Ferrere, ben ritrovati a questa puntata della Storia in Giallo che vi ha proposto la ricostruzione dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini così come fu archiviato 30 anni fa. Da subito, come avete sentito, furono in molti a dissentire per le modalità e le motivazioni con cui e per cui sarebbe stato commesso l'assassinio. Voci per lo più inascoltate o ritenute surreali, fino a quando il 7 maggio di quest'anno questa pagina oscura viene riscritta durante una clamorosa puntata di Ombre sul Giallo, in cui la conduttrice Franca Leosini intervista lo stesso Pelosi. Oggi Franca Leosini è qui con noi per raccontarci che cosa le disse durante quell'intervista, anche se non fu la prima.
No, non fu la prima, perché io ho intervistato Pino Pelosi nel 1994 per Storie Maledette, della sola intervista che ci sia di Pino Pelosi. Nel corso di questa intervista Pelosi mi ha ridetto, diciamo, le modalità, la dinamica dell'omicidio, così come l'aveva raccontata nel corso del processo, cioè il tentativo di violenza da parte di Pierpaolo Pasolini, insomma tutta la storia che si sa, e quindi questo massacro che lui avrebbe effettuato da solo a distanza di... allora 94, meno di 30 anni, ma insomma quasi.
Ecco, invece
anni.
Ad Ombre sul Giallo?
Ombre sul Giallo è stato un colpo di scena che però ha un piccolo precedente, se posso raccontarlo per curiosità, cioè
certo.
nel senso che mi ha telefonato Pelosi, diciamo un paio di mesi prima della trasmissione, e mi ha detto le voglio parlare. Ci siamo incontrati in un posto segreto della città e lui mi ha detto io desidero dire a lei la verità su quanto realmente è accaduto. E lui mi ha raccontato quella storia che poi ha detto nel corso di Ombre sul Giallo.
Ce la può riproporre?
La storia è questa, sostanzialmente lui ha raccontato che ha ripetuto che aveva incontrato Pasolini a Piazza dei 500, lo aveva appunto condotto con sé a cena, aveva fatto una proposta che lui aveva accettato, 20.000 lire, che all'epoca erano parecchie, poi erano andati all'idroscalo di Ostia. E secondo lui Pasolini era un abituè di quel posto, perché lui si è diretto speditamente all'idroscalo e Pasolini assolutamente era stato cortesissimo con lui, quindi violenze di nessun tipo, ecco tutta quella storia di violenze, di tentativi di sodomizzazione, lui ha detto per carità questa è una vera menzogna, Pasolini è stato cortesissimo e c'è stato tra di noi quel rapporto che praticamente era stato pattuito. Poi io sono sceso dalla macchina, nel momento in cui sono sceso dalla macchina sono sbucati dal buio tre persone. Una ha bloccato me, due di loro hanno tirato fuori dall'auto Pasolini ed è cominciato lì un pestaggio feroce, un pestaggio durante il quale appunto lui ricorda che queste persone dicevano parole di questo tipo, espressioni di questo tipo, fetuso, sporco comunista, frocio, sporco comunista, e quindi Pasolini praticamente ha tentato logicamente di difendersi, però insomma la forza aggressiva di questi due personaggi era altissima, non solo, e Pelosi peraltro lui dice io ho tentato anche di andare a aiutarlo, oltretutto avevo anche paura, insomma, e quella famosa, insomma, siccome ormai la storia la conoscono tutti, sull'auto di Pasolini è stata trovata questa mano macchiata del sangue di Pasolini, lui dice che proprio di Pasolini, perché praticamente Pasolini ha tentato di entrare in macchina, quindi quando era già insanguinato
per scappare,
per cercare di infilarsi in macchina e scappare, e si è anche tolto la camicia, lui questo, vabbè, lui dice io questo non posso vederlo, questo lo diciamo noi, Pasolini si è tolto la camicia e se l'è sbottonata lui stesso, se l'è sfilata, anzi, tant'è che la camicia è stata trovata a 70 metri dal corpo di Pasolini. questi aggressori lo hanno inseguito, Pasolini è caduto per terra e lo massacravano praticamente, certamente usando degli strumenti, perché lo hanno colpito, è vero, con quel famoso, con quei famosi bastoni, insomma,
tavole di legno,
insomma, che sono state trovate, ma quelle erano tavole friabili che al primo colpo si sono frantumate, insomma, il massacro che è stato effettuato sul corpo di Pasolini ha ben altra origine, probabilmente avevano degli strumenti, chissà, dei pugni di ferro, qualcosa che andava oltre quei bastoni, insomma, comunque, ecco, lui l'ha raccontata così, dopodiché queste persone hanno abbandonato Pasolini per terra, che era già rantolante, dice lui, e praticamente si sono infilati in un'auto nera, dice lui, che a me sembrava nera, perché erano la comunque notte. Ecco, questi aggressori, praticamente, io ho chiesto a Pelosi se lui anzitutto li conoscesse, insomma, lui ha detto che non li conosceva. Lui dice: nel buio vedevo persone non giovani, erano persone, uno di loro aveva la barba, comunque erano persone non giovani che avevano un accento del sud. Dice: io che ho frequentato molto le carceri, non posso dire se fossero calabresi o siciliani, però non erano romani ed erano persone adulte. Io ho chiesto a Pelosi: ma secondo lei loro volevano ucciderlo? Dice: io questo non posso dirlo. Nel senso, e d'altronde, nella logica, se avessero voluto uccidere andavano con un coltello, parliamoci chiaro, insomma, quindi probabilmente sì. Con un coltello, con una pistola, insomma, per uccidere una persona ci vuole pochissimo, insomma, quindi era un pestaggio probabilmente indirizzato, finalizzato non a ucciderlo, forse o a dargli una punizione, o un avvertimento, una punizione pesante, ma probabilmente chi ha massacrato Pasolini probabilmente voleva dargli soltanto un avvertimento, una forte lezione, punirlo per qualche cosa. E lì sono tutte le ipotesi, insomma.
A passare sul suo corpo però fu Pelosi mentre fuggiva, sì, con l'auto,
certo,
vero?
Che lui dice, prima di andare via, queste persone che hanno minacciato anche lui, hanno detto: tu se parli sei morto.
E questo sarebbe il motivo per cui Pelosi non ha parlato, cioè, per tutti questi anni.
Tu e la tua famiglia, cioè, perché noi sappiamo la tua famiglia, dov'è, chi è. Questa è la ragione del silenzio che Pelosi ha adotta per motivare questo lungo, diciamo, silenzio durato 30 anni, che è un mistero durato 30 anni. E la storia si è riscritta in quando i tuoi genitori sono morti. E lui dice: io adesso sono libero di dire la verità, non ho più paura, non ho paura per me, perché non voglio più essere Pelosi, l'assassino di Pasolini. Che lui dice: è vero, ho ucciso anch'io Pasolini, perché gli sono passato con l'auto sul corpo.
Ma
però
involontariamente.
Involontariamente, insomma, perché era buio, io avevo solo paura e volevo solo scappare. Lui dice di non essersene reso completamente conto, però la morte di Pasolini peraltro è dovuta all'esplosione del fegato e del cuore, perché l'auto gli è passata sul dorso, non sulla testa, e questo dà la misura del pestaggio sul capo che lui ha
era
avuto.
Distrutto, sì,
era massacrato, laddove Pelosi, quando poi è stato catturato, praticamente era lindo e pinto come se fosse uscito da una discoteca, insomma, perché aveva una piccola macchietta di sangue al bordo della maglia a carne e una piccola macchietta di sangue al bordo del pantalone, della gamba destra del pantalone. Quindi, insomma, confrontando l'immagine di Pasolini, che era un grumo di carne e sangue, e confrontando e Pelosi, praticamente
non c'è rapporto.
Già quella, diciamo, quel paragone raccontava una storia che non era quella che Pelosi aveva raccontato.
Ecco, come si spiega invece, alla luce di quanto aveva dichiarato, che all'epoca dell'arresto Pelosi confidò al suo primo compagno di cella di essere stato lui ad uccidere Pasolini?
Lui l'ha spiegata così: fuggiva con quella macchina, con l'auto di Pasolini, e lui anzitutto dice di non sapere chi fosse Pasolini, e su questo, insomma, c'è da discutere. E quindi lui fuggiva con quest'auto e andava contromano nel lungomare di Ostia. È stato bloccato da una gazzella della polizia, che vedendo questa macchina che andava velocità pazzesca contromano l'ha bloccandolo. Praticamente lui ha dovuto ammettere che era un'auto rubata. Lui dice: io ho saputo che questo, che era Pasolini da quelli della polizia, che mi hanno detto: cioè, tu hai rubato l'auto di una persona importante, di una persona che si chiama Pasolini, che è uno scrittore famoso, è un cineasta famoso, cioè poi io, siccome quando praticamente sono andato via lui era rantolante, cioè rantolava. Lui dice: io non mi sono accorto se è passato sul corpo, però insomma era conciato così male Pasolini, io l'avevo talmente massacrato che non poteva essere sopravvissuto, per questo ho detto ho ucciso Pasolini, che fosse Pasolini l'ho saputo dalla polizia. di averlo ucciso, l'ho immaginato avendolo ridotto, diciamo, in condizioni pietose.
Quali sono i dubbi che hai sul racconto che ti ha fatto Pelosi?
Che mi ha fatto recentemente Pelosi?
Sì.
Che lui sappia chi siano queste persone e che non voglia dirlo. Perché,
per paura ancora?
Perché continua a avere paura, perché probabilmente è vero che i genitori sono morti, è vero che lui si è liberato almeno di una parte del timore che lo ha costretto al silenzio per questi anni, insomma. Però è anche vero che probabilmente lui sa, perché se lui non avesse conosciuto queste persone, già, lo avrebbe detto subito. Che paura poteva avere lei di persone che lei non conosceva e che non conoscevano lei, insomma. Cioè, ma loro conoscevano me, ero io che non conoscevo loro, insomma. Però ti ripeto, sono convinta che lui sappia, e in questo praticamente non favorisca le indagini.
Ecco, un altro punto non chiaro sta in un piccolo dettaglio, che è quello del famoso anello, perché colui si sarebbe tirato la zappa sui piedi da solo dicendo: ho perso l'anello.
Di questo appunto si è discusso a suo tempo, addirittura si è pensato che lui fosse stato costretto, questa è una tesi della Fallaci, a lasciare l'anello accanto al corpo di Pasolini, in modo che si sarebbe risaliti a lui, e in quanto minorenne lui non avrebbe avuto, diciamo, danni di nessun tipo, nel senso che oltretutto lui, tentativo di violenza, insomma, questa era la tesi che poi sposò anche la Fallaci. In effetti lui dice: io mi sono, nella appunto versione che mi ha dato recentemente quando ha riscritto la storia, cioè io mi sono avvicinato al corpo di Pasolini quando sono andati via queste persone, e io prima di fuggire mi sono avvicinato al corpo, e lui ci rantolava e probabilmente in quel momento mi ho perso l'anello, forse mi è caduto l'anello in quel momento, insomma. Lui, nella versione, diciamo, ultima che dà, questa è la spiegazione che fornisce.
Ecco, tu hai citato Oriana Fallaci, ecco, lei scrisse: esiste un'altra versione che probabilmente la polizia conosce, ma di cui non parla per poter condurre più comodamente le indagini. Ecco, certamente non si trattava soltanto di una provocazione, anche se lei è una giornalista, una scrittrice battagliera e provocatoria.
Sì, io sono addirittura molto più pessimista di Oriana Fallaci, perché Fallaci dice che la polizia conosceva le persone, conosceva i fatti e ha taciuto per condurre meglio le indagini. Insomma, uno veramente delle colpe storiche e appunto dei gravissimi limiti di questa storia è proprio il fatto che le indagini sono state condotte in modo cialtrone, senza perizia e senza volontà di condurre le indagini. Quindi non è affatto vero, la polizia non sono d'accordo con la Fallaci, la polizia non sapeva niente, no, ma sostanzialmente non c'era neanche da parte degli organi inquirenti, non lo riduciamo solo all'organo di polizia, insomma, era da parte degli organi inquirenti che non c'era volontà di sapere. E diciamo, facciamone a questo punto anche un discorso di natura politica, insomma, Pasolini era un personaggio scomodo, era un intellettuale scomodo, era una delle voci più ascoltate, più seguite, e le sue idee erano penetrate non solo in tutti i settori dell'intelligenza, ma anche dentro gioventù, insomma, i giovani cominciavano ad ascoltare con molto interesse e seguire questo intellettuale, questo poeta, che oltretutto è stato il primo a levare la voce contro la corruzione del palazzo, perché noi non dobbiamo dimenticare che il termine il palazzo lo ha creato Pasolini. Insomma, lui ha anticipato Tangentopoli, insomma, le grandi intuizioni di Pasolini non sono state solo quelle, vabbè, parliamo di Pasolini, diciamo, uomo di cultura e cervello ideologico più che politico, insomma, perché insomma sono state quelle di anticipare e di riuscire a vedere e a denunziare quelle che poi sarebbero stati non solo la storia di quell'epoca, ma quella che è stata poi la storia che ha fatto seguito a quell'epoca, cioè quella che è la corruzione di molta parte del potere politico. Lui è quello che ha detto che bisogna processare il potere politico, lui ha fatto proprio dei nomi, insomma, e quindi nei famosi scritti corsari sul Corriere della Sera, insomma, lui praticamente dava ampia voce al suo pensiero, insomma, che era quello appunto di indicare questa corruzione che era forte e che penetrava, non so, in tutti gli strati poi e anche in tutti i partiti, perché una delle peculiarità di Pasolini è che Pasolini era in fondo un cristiano senza chiesa e un comunista senza partito, insomma, perché Pasolini ha levato la voce anche contro la sinistra, fortemente, lui era una persona fortemente critica, lui non faceva sconti a nessuno. Insomma, lui della sinistra criticava pesantemente il conformismo, la inazione, la incapacità di agire e di penetrare, insomma, là così anche quello che lui riteneva assolutamente condannabile, cioè questa capacità della sinistra di arrivare anche a compromessi, insomma. Quindi Pasolini era un intellettuale scomodo per la destra e per la sinistra e per il centro, insomma. La morte di Pasolini, il diritto di Pasolini, forse non è stato un diritto politico, e poi ne parleremo, ma è stata politica la gestione del processo Pasolini, insomma.
Infatti sono state fatte molte ipotesi, abbiamo parlato adesso delle modalità molto in cui è stato ucciso, ma dei mandanti, anche se è stato fatto un discorso abbastanza chiaro da parte tua. Ecco, tu ti sei fatta un'idea sulla base delle tue ricerche, di quello che sai?
Sai, appunto, io te l'ho in qualche modo anticipata, sì. Appunto, la mia idea è che...
Che tipo di delitto è?
Io non sono perfettamente convinta che sia un delitto politico, appunto, ti ho già detto che sia stata politica la gestione.
La gestione.
Però, insomma,
i mandanti non li scopriremo mai.
I mandanti non li scopriremo mai. Insomma. Quindi probabilmente bisogna ricordare che, appunto, la vita di Pasolini era una vita inquieta, insomma, è un cattolico senza chiesa e un comunista senza partito. Lui viveva questa sua omosessualità in termini di grande tormento. Questa è stata una anche delle peculiarità di Pasolini, perché era un cattolico, la sua radice cattolica in fondo, e gliela faceva vivere nel buio questa sua omosessualità in fondo. Lui non ha mai avuto un compagno ufficiale, così come adesso i politici e gli scrittori e i conduttori fanno outing, anzi addirittura diventa un elemento di bandiera, insomma, fare outing e praticamente così manifestare apertamente la propria condizione, che è una condizione normale, rispettabilissima, come le condizioni degli eterosessuali. Pasolini no. Allora che cosa ha a che fare con la morte? Ha a che fare con la morte di Pasolini, perché lui, molto questa sua omosessualità, che viveva appunto poi nel buio delle periferie e andava a raccattare questi ragazzi di vita, in effetti lui ogni notte si inventava una storia d'amore per dare appunto un senso a questa sua ossessione. E cosa accadeva? Che molto spesso lui non li pagasse, questi ragazzi. Infatti lui diceva: ma io perché li devo pagare? Però questi, insomma, se andavano con lui, volevano essere pagati. Quindi è accaduto, e si sa, perché poi tante cose si sanno, ma tante non si sanno, che lui qualche volta non li pagasse, questi ragazzi. Cioè, uno del gruppo l'aveva abbandonato tempo prima proprio in quella zona. Quindi potrebbe anche essere stata una vendetta, una così, un pestaggio dovuto appunto a uno sgarbo, diciamo, fatto da Pasolini. Quindi nel perché di questo delitto, nella possibilità dei moventi, insomma, non metterei solo il movente politico. Politica è stata la gestione appunto, come dicevo io.
Esiste anche una teoria che si discosta molto dalle altre, ed è quella del pittore Giuseppe Zigaina. Zigaina vede nella morte dell'amico Pasolini una sorta di karma, un destino già scritto nelle sue opere. Secondo te, Franca Leosini, un'ipotesi surreale o vi si può leggere una qualche verità?
Sai, i poeti bisogna leggerli, ascoltarli ed amarli. Se Zigaina avesse parlato diversamente, probabilmente farebbe il ragioniero, il giornalista, insomma, non il poeta.
Certo è che non si può negare che Pasolini sia morto come ha vissuto, anche se allora Alberto Moravia scrisse che morì in maniera intonata non già la sua vita, ma i pregiudizi della società. Tu cosa ne pensi?
Ti posso rispondere con delle parole che non sono mie, ma sono proprio di Pasolini.
Volentieri.
E sono tratte da Racconto la mia vita, uno scritto di Pasolini del 1960. Pasolini scrive: il dopo pranzo esco e vado a spasso, quasi sempre almeno fino alle 2 di notte. Passo dalle borgate, dalla periferia più affamata, a qualche non frequente riunione con gli amici. Ma la maggior parte della mia vita la trascorro al di là del confine della città, oltre il capolinea. Amo la vita ferocemente, così disperatamente che non me ne può venire bene. Come andrà a finire? Non lo so.
Quel confine non è soltanto un confine...
Ma il confine della vita, certo. il capolinea della vita. Insomma, quindi lui, in fondo, questo presagio che la sua vita potesse poi concludersi, così come poi in effetti la viveva, lui ce lo aveva profondamente. Insomma, penso che nessuno possa dirlo meglio di come lo ha intuito e scritto lui.
Franca Leosini, grazie per essere stata alla Storia in Giallo. Questa puntata termina qui, e nel darvi appuntamento la prossima settimana alle 16:52 ringrazio Daniela Sbarrini, curatrice del programma, Manuel De Lucia, assistente alla regia, Ilaria Riccardi per le ricerche, Alessandro Molinari, sono sue le musiche originali, Fiori Liborio, tecnico del suono, e il nostro regista Italo Moscati. Da Antonella Ferrera a tutti voi, grazie per l'ascolto e buona serata.
Che io possa essere dannato, se... Oh. E se così non fosse...
Le voci di oggi erano quelle di Norma Ammozzato, Alessandro Pala, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi e Francesco Meoni nel ruolo di Pierpaolo Pasolini. Per riascoltare le puntate precedenti, www.radio.rai.it/radio3/la storia in giallo. Per scriverci, lastoriaingiallo@rai.it. La canzone che state ascoltando, interpretata dagli Avion Travel, si intitola Cosa sono le nuvole ed è stata scritta da Domenico Modugno e Pierpaolo Pasolini.
Ma l'erba suavemente delicata di un profumo che dà gli ultimi spasmi. Tu non fossi mai nata, tutto il mio folle amore lo soffia il cielo. Soffia il cielo così. Il derubato che sorride ruba qualcosa all'altro, ma il derubato che piange ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste son parole e non ho mai sentito che un cuore affranto si cura con l'udito. Tutto il mio folle amore lo soffia il cielo, lo soffia il cielo.